Libri, storie e idee.
Buon pomeriggio da Massimo Zenari, ben trovati alla rubrica che Rete 2 dedica ai libri e al mondo dei libri, ben trovati alla terza e ultima puntata speciale di questa stagione di Alice, che dopo aver seguito sul posto in aprile gli eventi letterari del Monte Verità e ai primi di maggio Chiasso Letteraria, oggi si è trasferita a Soletta per le 41esime giornate letterarie, la manifestazione di letteratura più importante del paese. Una puntata speciale, quindi quella odierna, trasmettiamo infatti dal Seminar Raum del Landhaus, che è davvero il cuore pulsante delle giornate letterarie, e andiamo in onda grazie al sostegno tecnico di Ivan Cincioni e Gabriele Della Casa, dei quali vi porgo i migliori saluti. Al microfono però quest'oggi sarò nella gradevolissima e competentissima compagnia di Iari Bernasconi.
Buon pomeriggio anche da parte mia. Cercherò di non farmi distrarre troppo dai superlativi. Una puntata speciale di Alice, quella di oggi, interamente dedicata appunto alle giornate letterarie di Soletta attraverso le voci di alcuni dei suoi ospiti, alcuni tra i più attesi. Si tratta della 41esima edizione del festival, che come da un paio d'anni a questa parte si presenta senza un tema così dichiarato che faccia da filo rosso, anche se gli organizzatori diretti da Raina Gerig hanno suggerito almeno due grandi tematiche verso cui orientare la riflessione: l'influenza dei movimenti interculturali e l'universo letterario femminile.
Sì, a questo proposito assume un significato tutto particolare che a inaugurare ufficialmente il festival giovedì sera, ne abbiamo già riferito, siano state soltanto donne, dalla direttrice Raina Gerig naturalmente alla presidente del Consiglio nazionale Marina Carobbio Guscetti, a cinque autrici in rappresentanza della lingua italiana, la giovane poetessa Laura Di Corcia. Donne al centro del dibattito anche in una delle manifestazioni preliminari che ogni edizione fa da corollario ai Literatur Tag, il forum di Soletta dedicato proprio alle difficoltà che incontrano le donne che operano nel mondo della letteratura a vario titolo, e non sfuggirà neppure che a brevissimo all'orizzonte si staglia lo sciopero nazionale delle donne il 14 di giugno. Detto questo, dopo un'autentica buffata di incontri, letture e dibattiti, queste 41esime giornate letterarie si concluderanno domani nella sala principale del Landhaus alle 17 con una delle letture più attese dell'intera manifestazione, quella di Thomas Hürlimann, tra i nostri maggiori scrittori, il cui nuovo romanzo Heimkehr è già considerato l'evento letterario svizzero dell'anno.
Tornando ad Alice, se questa puntata è speciale non muterà l'ossatura del programma, così come di consueto nel corso della prossima settimana vi riproporremo le interviste odierne dal lunedì al venerdì attorno alle 12.35 in forma di estratti, le cosiddette pillole di Alice, interviste che, lo saprete, sono anche recuperabili integralmente in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play. Voi continuate a seguirci e a scriverci all'indirizzo di posta elettronica rete2@rsi.ch. Noi oggi, così, senza anticipare nulla, iniziamo.
Al microfono di Massimo Zenari e Iari Bernasconi, oggi due poeti ancor giovani che hanno dato entrambi alle stampe due libri dalla lunga e complessa gestazione. Se non si può dire che con queste due pubblicazioni esordiscano, perché non è così, si può affermare che offrono ora ai lettori i loro lavori più importanti. I poeti ancor giovani, perché per l'Ufficio Federale della Cultura il discrimine tra giovinezza e adultità è segnato dal compimento dei 40 anni, quindi non svegliamo l'età dei nostri ospiti, sono Laura Di Corcia e Andrea Andrea Bianchetti. Le raccolte poetiche di cui vogliamo parlare si intitolano quello di Laura Di Corcia In tutte le direzioni e Grato Soglio, quello di Andrea Bianchetti. Il primo edito da Lieto Colle di Varese nella collana gialla pordenonelegge.it, il secondo uscito per le edizioni Sottoscala di Bellinzona nella collana La Gazza.
Laura Di Corcia, ben trovata.
Piacere, saluto tutti gli ascoltatori da Soletta.
Per rompere il ghiaccio inizierei da una lettura e, per esempio, dalla poesia che troviamo a pagina 21.
Avvelenammo le navi come se fossero corvi. Per un lungo periodo camminammo e le mete erano sempre diverse. Nei nostri occhi bruciava tutta l'Africa. Eravamo gente come voi, forse meno scaltra. Il passato ci cinghiava sulla schiena. A un certo punto gli scrigni si chiusero per sempre. Dietro ai nostri occhi continuava, violenta come un chiodo, la caccia alle streghe.
Ecco, dietro ai nostri occhi continuava violenta come un chiodo la caccia alle streghe. Sono termini naturalmente forti, si potrebbe dire prendono posizione anche in modo determinato, forse addirittura definitivo. Siamo nella prima parte del libro, che di parti ne ha tre, e affronta direttamente il tema, possiamo dirlo, dei migranti in quello che è stato chiamato un impianto corale. Il male si partorisce tutti i giorni, si dice in un verso altrove. Perché prima di tutto dare voci ai migranti, tentare almeno di farlo, e poi, come qualcuno si è chiesto, con che necessità e con che diritto in fondo?
Ecco, questa è una domanda che mi viene sempre rivolta, perché io parto da un noi, non parto da un loro, perché alla fine questi spostamenti che vediamo, anche tragici, ci riguardano tutti, nel senso che dentro di noi c'è sempre uno straniero e anche un esule. Soprattutto la marginalità è qualcosa che vogliamo spingere lontano e vedere quindi in queste persone, ma che ci riguarda nel momento in cui, per esempio, perdiamo il lavoro oppure siamo malati. È qualcosa che riguarda anche il nostro vissuto, e quindi per questo parto con un noi, perché proprio per abbattere questa differenza io-loro o noi-loro, che poi crea anche dei fraintendimenti e delle brutte risposte da parte dell'Occidente a livello politico.
È un noi, insomma, che ci ingloba malgrado tutto. Altrove si dice: se non mi avessi presa per mano, che sarei ora? Io sono una che scrive e poi dimentica.
Ecco, sì, perché quando si scrive si entra in un'altra realtà. Machiavelli diceva appunto che quando scriveva si svestiva, si toglieva gli abiti mondani e si vestiva con gli abiti della letteratura, in una famosa lettera, e effettivamente si entra in un'altra zona, e quindi questo dimenticare significa proprio incarnare in questo momento della scrittura qualcosa di diverso e poi ritornare a una quotidianità, potrebbe essere una cosa del genere. Poi c'è anche una citazione dantesca che ho provato un po' così sfrontatamente a fare: io sono un che quando amor detta scrivo, ecco, quindi c'era anche questo, è un po' sfrontato, però ogni tanto mi piace fare anche queste cose.
Con l'immagine di Machiavelli che si veste di pantofole e scende in cantina, passiamo magari alla seconda parte del libro, che sembra essere un po' più intima, si respira una certa quotidianità, soprattutto all'inizio, direi. In una parentesi si legge, per esempio: ti versi un caffè, i biscotti, non ascolti la radio, fa un po' freddo. Sembra malgrado tutto esserci un legame sotterraneo abbastanza forte comunque con la prima sezione, con l'impianto corale della prima sezione, qualcosa forse che ha a che fare con il mondo sbriciolato, uso un termine dall'ultima poesia di questa seconda parte.
Sì, è una parte, perché in questo libro, me ne sono resa conto a posteriori, c'è un po' un viaggio nel tempo. Quindi c'è una prima parte dove c'è questo passato mitologico di spostamenti, ci sono anche gli Argonauti, chiaramente con un riferimento anche al presente, perché non è dogmatica la divisione. Nella parte centrale c'è un po' un passato prossimo che si avvicina anche al presente, quindi ci sono, per esempio, si parla della migrazione degli italiani a New York, e poi ci sono delle poesie che, hai ragione, hai colto bene, riguardano il quotidiano, e poi il finale è proprio un poemetto sui migranti siriani, e quindi è proprio il presente nel suo darsi bruciante anche... drammatico.
E infatti si intitola Qui, e ci sono diversi personaggi in questo poemetto, questa terza parte, tra cui appunto una coppia, una madre, un coro, e appunto questi gruppi di ragazze e ragazzi siriani. C'è un al di là e un al di qua soprattutto. E come si inserisce allora anche stilisticamente questa sezione nell'economia del libro. Per certi versi si potrebbe essere, dico, tentati di dire che rappresenta la convergenza delle prime due sezioni.
Sì, può essere, può essere. In realtà è una scrittura diversa, più fluida, cioè più è un flusso, mentre le prime parti sono più controllate da un punto di vista dell'organizzazione testuale, ci sono delle terzine, mentre il finale è più un flusso. Effettivamente raccoglie un po' quella che era la tematica, della, chiaramente anche cronologicamente viene dopo, cioè è la cosa che ho scritto per ultimo, raccoglie la tematica lanciata dalle prime due parti e l'organizza in questa sorta di poemetto.
Diceva la cosa che ho scritto per ultima, sono dei testi in generale, parlo di tutto il libro, che sono stati scritti in un periodo ristretto di tempo oppure su...
No, non direi. Allora, la prima parte fondamentalmente era già stata scritta quando è stato pubblicato il primo libro, Epica dello spreco, e poi ho continuato a scrivere aspettando che il libro si facesse, perché i libri si fanno da soli, vanno un po' dove dicono loro, e quindi alla fine mi aveva colpito uno spettacolo di un regista siriano su questo tema e ho iniziato a scrivere questo poemetto e poi lì ho capito che il libro era concluso.
Veniamo forse al titolo, In tutte le direzioni, che è molto lontano, penso, dall'espressione francese ça part dans tous les sens. Allora qui il fatto di partire in tutte le direzioni ha una connotazione ben precisa, che sembra, credo, trovare una risposta nell'ultimo testo della raccolta. Cito: noi cerchiamo con le mani in alto di ricostruire una direzione, di veicolare un senso, da qui a lì, e poco oltre, e se tu non sai, non chiedere subito, aspetta. Lascia sedimentare l'ultimo verso.
Ecco, In tutte le direzioni in realtà non è il titolo scelto da me. Io avevo scelto un altro titolo molto più complicato, che era Traduzioni e microsismi, e poi è stato percepito come un po' difficile. In realtà Traduzioni a me piaceva, avrei lasciato Traduzioni, però poi mi hanno proposto In tutte le direzioni e l'ho accolto. Ho detto sì, effettivamente è un po' più comunicativo come titolo. Effettivamente... è un titolo azzeccato perché ci sono diversi viaggi all'interno di questo libro. I viaggi, gli spostamenti geografici, gli spostamenti psichici, perché appunto dice, e poi c'è lo spostamento temporale, questo viaggio di cui parlavo prima, da un passato mitologico al presente.
E magari propongo un'ultima lettura a proposito di viaggio e direzioni, a pagina 68, siamo dunque nella terza parte.
Perché sono partito? Perché ho creduto alla terra promessa, allo scintillio di una nuova e mai esistita infanzia? Fa freddo e vorrei essere a casa. Ho bisogno di pisciare. Mia amata, non so se vedrò mai più i tuoi fondali che si aprono sulla te superficiale. Morirò qui, vicino a una donna che stringe al petto suo figlio.
Grazie.
Grazie a voi.
A Laura Di Corcia per
Grazie,
con
Iari.
In tutte le direzioni.
E le direzioni di Laura Di Corcia ci conducono a Gratosoglio, che è un quartiere dormitorio della periferia sud di Milano, sorto con il boom economico degli anni 60 e poi diventato un'area depressa della città. È il quartiere tornato un po' alla celebrità perché è il quartiere dove è nato e cresciuto Mahmoud, il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, e forse per questo l'avrete sentito nominare. Gratosoglio è però, soprattutto per quanto ci riguarda, il titolo del nuovo libro di poesie di Andrea Bianchetti. Andrea Bianchetti, ben trovato.
Grazie, grazie dell'invito.
Andrea Bianchetti, già autore di alcune raccolte, Sparami amore di cera, Estreme visioni di bianco e Carneficine. Per entrare subito nell'atmosfera di Gratosoglio vorrei che iniziassimo con una lettura, quella proprio dei versi iniziali, se possibile.
Sì, volentieri. In via Sabatelli mi dicevi sempre si abita in una stanza. Una bella casa ringhiera, l'aria entrava dai buchi. Di bagno ce n'era uno per piano. Per fortuna avevamo il lavandino, dicevi ridendo. Quelli dell'ultimo piano devono portarsi sul secchio. La Gianna aveva già messo al mondo due aborti. Non c'era da mangiare, finita la guerra, e io andavo al lavoro in bicicletta. Poi la casa nuovissima a Gratosoglio, nelle Torri Bianche, 16 piani. Di sopra la signora Nina faceva le lasagne per 3 piani. Quando è morto il Renzo, che aveva fatto la campagna ed era tornato mezzo vivo, ha cucinato per voi e ci si sorprende di quanto si abbia fame dopo la morte. È che volevo scriverlo, o forse dirtelo, non so.
Gratosoglio non è una raccolta di poesie, lo si potrebbe definire un poema con una sua struttura, un suo sviluppo anche cronologico, non soltanto narrativo. È suddiviso in tre sezioni che sono prima di Gratosoglio 1925-1966, Gratosoglio 1966-1978 e dopo Gratosoglio 1978-2019. In coda, a mo' di postludio quasi, una poesia all'ambro. Quindi, Andrea Bianchetti, Gratosoglio è un viaggio nella memoria, un viaggio quasi nella storia, lo dichiarano queste date. Nella memoria di un quartiere popolare che nei decenni si è radicalmente trasformato. È anche un viaggio nella memoria di Andrea Bianchetti, dove è nata l'urgenza di raccontare Gratosoglio.
È un'ottima domanda, nel senso, secondo me al giorno d'oggi le nuove generazioni, io insegno a ragazzi adolescenti per cui conosco diciamo meglio le nuove generazioni, hanno un problema di memoria. Nel senso che tutto quello che utilizzano, tutti gli strumenti, social network, media, in un qualche modo puntano a far dimenticare, no? Se noi abbiamo in mente un social network, quello che si posta, tra virgolette, oggi, domani è dimenticato, dopodomani chissà, fra una settimana è perduto quasi, anche se esiste ancora in un qualche modo, in una qualche memoria. Ora, ciò che mi premeva fare, ciò che mi premeva scrivere era un libro dedicato alla memoria, un libro dedicato al ricordo, per far capire in un qualche modo a un potenziale lettore che bisogna tornare alla memoria. Secondo me è una cosa fondamentale. Così il lettore, seguendo le vicissitudini, seguendo la storia, come dici esattamente tu, hai dato una lettura perfetta del libro, in un qualche modo dovrebbe ritrovarsi, ritrovare le proprie radici nella storia e anche dentro se stesso, io credo.
Quindi a Gratosoglio ci sono le radici di Andrea Bianchetti.
E in un qualche modo sì, è chiaro. Sì.
La struttura del lavoro è stata chiara fin dall'inizio, da subito hai pensato di raccontare la storia della Gianna, la lombarda proprio, e di renderla emblematica.
Ci sono arrivato, diciamo, quasi subito, nel senso che io volevo raccontare le sue storie. Nel senso che avevo bisogno di raccontarle perché attraverso le sue storie trovavo anche me stesso, no? Rivedevo me stesso dentro le sue storie. E allora in un qualche modo ho impostato delle interviste tra di noi e tante, devo dire, 7, 8, 9, 10, poi con anche altri personaggi del libro, la Costanza, la figlia, le amiche, gli amici della Gianna, in cui ho raccolto tutto il materiale. Dicevo anche ieri durante l'intervista che mi hanno fatto che di fatto il materiale che poi è venuto fuori alla fine era tantissimo, quasi il doppio del libro che ho scritto, ho dovuto veramente togliere tanto.
Gratosoglio, dicevi, è un richiamo all'importanza della memoria anche storica. E in una poesia scrivi: la nostra storia è una storia di guerra impossibile da capire. Allora, conservare la memoria storica, coltivarla, serve per cercare quantomeno di capire chi siamo.
Beh sì, è lezione già antica, non è chiaramente una mia lezione, posso ricordare tra tutti Primo Levi, al quale sono affezionatissimo. Di fatto sì, attraverso la storia noi dovremmo recuperare le nostre radici. Quello che vedo al giorno d'oggi, soprattutto tra i giovani, ed è la cosa più grave secondo me, è che non c'è più radice, non c'è più storia, non c'è più un substrato nel quale loro appunto possono crescere, possono radicarsi. Mi sembra che queste nuove generazioni siano sempre più perdute all'interno di un magma mnemonico dove tutto è memoria e niente è memoria. Adesso scusate il gioco di parole, ma è così in un qualche modo. E questa dispersione, questo smarrimento, a mio avviso è grave. Basta vedere quello che accade in Europa, quello che accade, che poi l'Europa è il luogo della memoria. Agamben diceva che proprio noi europei siamo i più legati alla nostra memoria e lì dovremmo andare a studiare, lì dovremmo andare a recuperare le nostre radici, a differenza per esempio degli americani o di altre nazioni che hanno memorie e storie molto più giovani. Quindi di fatto io concordo, è lì che dobbiamo andare a cercarci in un qualche modo per poi andare avanti. Al giorno d'oggi mi sembra che questo non stia accadendo per niente, questo io lo ritengo molto 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 grave.
Andrea Bianchetti, vorrei lasciare le considerazioni anche filosofiche attorno al tema che regge tutta la struttura di Gratosoglio per dire due cose sulla lingua, la lingua utilizzata. Si intuisce che dietro alla semplicità della lingua usata, l'abbiamo subito capito dalla prima lettura, che è una lingua molto semplice, subito comprensibile al primo ascolto, c'è anche un grande lavoro di Lima.
Sì, è vero. Soprattutto rispetto alle raccolte precedenti, questa risulta estremamente diversa. Ho fatto proprio un lavoro su me stesso, anche grazie a persone vicino a me che hanno, a loro insaputa, mi hanno influenzato, nel senso che mi hanno dato consigli, mi hanno dato riscontri sulla mia poesia. A un dato momento mi sono detto, era un momento non particolarmente bello per me, avevo incassato parecchie sconfitte personali ma anche professionali, mi sono detto che in un qualche modo dovevo ripulire tutto per ricominciare da capo. Infatti se uno è abituato al vecchio Andrea Bianchetti, tra virgolette, è abituato a un poeta scurrile, spesso provocatorio, insomma, mi conoscono, chi mi ha letto mi conosce. Ecco, infatti questo libro ha lasciato così un po' disorientati i miei vecchi fan, per esempio, i due o tre vecchi fan che avevo. Quindi in un qualche modo ho raggiunto, magari è solo una tappa, non lo so, ho raggiunto un nuovo modo di esprimermi in un qualche modo. Ho ripulito tutto dalle immagini, per esempio, similitudini pochissime, metafore poche. Ho voluto riportare tutto allo scheletro, appunto alla radice, per rispettare la tematica della memoria e per rispettare la Gianna, che è il personaggio principale ed è uno dei personaggi più semplici ma al contempo più complessi che io abbia mai conosciuto in vita mia.
Allora, per rispettare la Gianna, propongo di leggere un passo dalla conclusione proprio di Gratosoglio, la poesia che davvero chiude il lavoro prima della poesia dedicata all'Ambro, che è la sorta di postludio di cui abbiamo parlato all'inizio.
Quando la Gianna è caduta in casa, gli uccelli che lei piano la mattina sfamava hanno smesso di cantare. I vicini hanno sentito come un tonfo, come quando cadono le statue. Quando sono arrivato, mio fratello, un uomo grande, aveva gli occhi neri e lucidi. Mi guardava come se avessi una risposta, ma io non avevo nessuna risposta. Quando ho raccolto i grembiuli della Gianna, mentre un odore di sangue mi invadeva, ho notato che tutti avevano una screpolatura, una ferita, un buco davanti, nello stesso luogo, come se qualcosa avesse voluto da lì uscire, versarsi a pezzi al di fuori della Gianna. Ho pensato fossero i ricordi, quelle memorie che a volte bruciano, il ricordo del Renzo, della Costanza, del nonno Serafino, di Giuseppe suo padre e di sua madre, la sarta di Arese, l'ultimo ricordo di casa, l'ultimo ricordo di me e di te, l'ultimo ricordo di Gratosoglio.
Grazie mille Andrea Bianchetti.
Grazie.
Io ringrazio ancora nuovamente anche Laura Di Corcia.
Grazie a voi.
Grazie, insomma, di essere stati con noi oggi. Andrea Bianchetti, lo ricordo, autore di Gratosoglio, appena uscito dalle edizioni Sottoscala di Bellinzona nella collana La Gazza, e Laura Di Corcia, autrice di In tutte le direzioni, pubblicato da Lieto Colle di Varese nella collana gialla, pordenonelegge.it.
Restiamo alla poesia della Svizzera italiana, suggerendo alcune letture che valgono anche come confronto generazionale. Dapprima l'ultimo lavoro di Enzo Pelli, uscito lo scorso anno come In tutte le direzioni di Laura Di Corcia, edito da Book di Ro Ferrarese, con una prefazione di Vincenzo Guarracino. Una musica lieve si intitola. Segue le sue due prime raccolte, Momenti irripetuti e Solo una nube che passa, e ne prosegue coerentemente il discorso.
Quindi Il signor Grillo e l'evoluzione della specie di Gilberto Isella, testi che dialogano con le incisioni di Loredana Müller in un volumetto pubblicato da Area Panjar di Giubiasco. Anche Massimo Davidi ritorna con un grappolo di poesie, possiamo dire già mature, dopo Madre assenza del 2017, che anticipano in un certo senso una nuova raccolta. Il loro titolo è Douglas e le troviamo nell'ultimo numero della rivista Viceversa Letteratura, il 13°, edito per l'edizione italiana da Casa Grande, intitolato Elenchi e classificazioni.
Infine vi segnaliamo il secondo libro di poesie di un'autrice per certi versi irregolare ed eterodossa, ma ricca di innato talento, Margherita Coldesina, la quale ha appena dato alle stampe Per la vita felice di Milano, Povera mucca, introdotto da Fabiano Alborghetti.
Quel che sono reputabile è una storia vera, e finché le mai stavonde di de no, e se è riconosciuto vicino alla preda, le l'era de rugure e lui su no. Un dì lui l'aveva menata a vedere la ferra, la gheva un vestidin color de trasù, disse vorrei un craffen, non ho moneta. Pronti, il grande schili e la vista più. Andavano con rete, il cercava il sadare. Girava per la corete, il busava me strasce. No, 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 non mi lasciare. No, 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 non mi lasciare mai, mai, mai. Triste un mattino d'aprile senza l'amore. Guerra venuta anche ai menti da negare. La due navili le più seneghe, due i barcuni potenno arriva, e l'era bel fermotte giù un quarto d'ora, l'era passata anche l'ora d'entrata in bra. Mi credi che ama sampo di pensaxura, desvoto i miei deschili, poi si vedrà. Andavano con le del cercavo i sedane, girava per la corrente il busava me strasce. Na 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 non mi lasciare, na 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 non mi lasciare mai, mai, mai. Na 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 non mi lasciare, na 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 non mi lasciare mai, mai, mai. Na 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 non mi
La periferia di Milano, di una Milano che non c'è più e che con gli anni si è profondamente e malamente trasformata, era Andava a Rogoredo, che Enzo Iannacci scrisse nel 1962 per lo spettacolo teatrale Milanin Milanon e che poi inserì due anni più tardi nel suo primo album in studio, La Milano di Enzo Iannacci, album che davvero ha segnato la storia della canzone italiana.
Siete sempre all'ascolto di Alice, il programma che Rete 2 dedica ogni sabato pomeriggio ai libri e che dal lunedì al venerdì ritorna in forma di pillole poco dopo le 12:35. Massimo Zenari e Iari Bernasconi al microfono, Ivan Cincioni e Gabriele Della Casa alla regia tecnica. Per questa puntata speciale che stiamo trasmettendo, come detto, dal Seminar Raum del Landhaus di Soletta per le 41esime giornate letterarie.
Alice. Michelle Steinbeck è nata a Zurigo nel 1991 e negli ultimi anni ha vissuto tra Svizzera, Francia, Germania e Italia, in particolare a Roma. Ha studiato scrittura teatrale a Berlino e scrittura letteraria nell'Istituto Letterario Svizzero di Bienne. È redattrice della Fabrik Zeitung, una rivista dedicata a temi culturali, sociali e politici, e fino a oggi è stata curatrice svizzera per il forum di giovane poesia germanofona Babel Sprech. Il suo primo romanzo, Mein Vater war ein Mann am Land und im Wasser ein Walfisch, uscito nel 2016 a Basilea da Lenos, è stato tra i nominati per i Buchpreis svizzero e tedesco. Michelle Steinbeck qui a Soletta presenta le poesie che compongono Eingesperrte Vögel singen mehr, gli uccelli in gabbia cantano di più, la raccolta edita lo scorso anno da Voland und Quist di Berlino. Una giovane autrice davvero molto interessante, Iari.
Sì, direi un'autrice sorprendente, il cui appunto romanzo d'esordio uscirà del resto questo autunno dalla casa editrice romana Tunue per la traduzione di Ilari Basso e con titolo Mio padre era un uomo sulla terra e in acqua una balena, che è una sorta di romanzo di formazione onirico e visionario, direi, che racconta il viaggio e forse meglio dire l'epopea di Lori Beth, una giovane ragazza che uccide più o meno involontariamente un bambino, lo chiude in una valigia e parte così alla ricerca del proprio padre. È un viaggio naturalmente fantastico dove i luoghi sono e non sono, compaiono per così dire e scompaiono, eppure di pagina in pagina diventano non solo credibili ma assumono un notevole peso specifico. Il lettore, e parlo almeno per me, resta direi immerso, incatenato a questo strano mondo. Ma Michelle Steinbeck, lo dicevi, è qui alle giornate letterarie di Soletta per presentare soprattutto le sue poesie, Eingesperrte Vögel singen mehr. L'ho incontrata ieri sera dopo una lettura e per cominciare le ho chiesto in che modo organizza il suo lavoro e sceglie, se poi davvero sceglie, in quale genere cimentarsi, cioè se scrivere in prosa o in versi. Ascoltiamo la risposta e il resto dell'intervista.
Una cosa che mi sento nella poesia più libera, e non so perché veramente, ma in prosa per me ha forse una cosa più realistico. Così posso essere più realistica o posso scrivere delle cose che sono più vicino a me. E nel romanzo, anche perché forse c'è questa forma più lunga che dura e le cose devono essere spiegate così. E nella poesia non sento la necessità di fare questo.
Michel Steinbeck, nelle sue poesie si incontra una certa vena ironica e un poco perfida qua e là, che erano già sì elementi ricorrenti nel suo romanzo d'esordio. Si ritrova persino la dimensione, mi sembra, onirica. Cosa la spinge in questa direzione?
La cattiveria penso che è un modo per me come sopporto il mondo. Per me da un lato è divertente e da un altro è veramente uno strumento per guidare nel mondo che è intorno a me. E poi i sogni o gli elementi onirici mi interessano ancora, questo mondo totalmente differente e comunque reale, perché noi tutti abbiamo dei sogni quando dormiamo. Non c'è una plausibilità, io penso anche nella letteratura non abbiamo bisogno della plausibilità come nel mondo reale. E questo mi piace, questa idea di essere più libera.
Propongo magari di ascoltare una poesia dalla sua voce, Michel Steinbeck, prima in tedesco e poi in una traduzione italiana inedita della traduttrice Roberta Gado.
Ich habe geträumt, du hast eine geküsst. Und dann habe ich dich zerstückelt. Das stimmt doch nicht, sagst du. Da glaube ich es selbst nicht mehr. Aber es bleibt doch dieses Bild, wie ich deinen Kopf an den Haaren herumtrage. Ho sognato che tu hai baciato una. E poi ti ho fatto a pezzi. Ma non è successo, dici tu. Allora non ci credo più nemmeno io. L'immagine però resta. Di me che porto in giro la tua testa per i capelli.
Uno dei temi delle giornate letterarie di Solette è legato alla figura femminile, alla parità in ambito letterario. Un ambito, va detto, dove non sembrano esserci oggi squilibri particolari, ma dove esistono comunque delle zone d'ombra, per così dire, come le recensioni e le critiche letterarie ospitate dai giornali, che sono a grande maggioranza, per esempio, rivolte a scrittori uomini. Qual è lo stato delle cose, per cominciare, ai suoi occhi, e quali, senza dubbio, gli aspetti da migliorare?
Allora, per iniziare, io sono scrittrice e devo dire che sono molto felice. Il mio primo libro, per esempio, il romanzo, sì, era un successo per me. Ma poi, quando ho fatto degli viaggi con il libro e anche con il Book Prize, con i quattro maschi che sono stati nominati con me, ma anche già prima, ma forse qua era più grave, che ho sentito una differenza. E non era solo perché sono stata la più giovane, ma anche perché sono stata una donna. E poi sì, quando vediamo i numeri, i dati, così si può vedere che non c'è veramente un equilibrio o un'uguaglianza, perché sì, i premi sono più spesso dati agli uomini, che è molto interessante quando i testi sono inviati anonimo, sono veramente molto più donne che sono scelti, o testi delle donne. E per esempio oggi abbiamo fatto una lettura su grande maestre della letteratura, perché abbiamo realizzato che il canone è dominato dagli uomini scrittori. E questo è una cosa che si può cambiare, non so. Per me era una cosa che ho realizzato un certo tempo fa, che conosco molto più uomini che donne che scrivono o che hanno scritto. E così, quando ho realizzato questo, adesso da un anno forse leggo quasi solo donne, è bellissimo.
Per concludere, Michel Steinbeck, proporrei un'altra lettura. È un testo un po' più lungo, ma è una poesia italiana che si intitola Capri, grazie alla traduzione inedita ancora di Roberta Gado.
Siamo in cima
alla scogliera di Capri. Navi da ricchi sfilano bianche nel blu e noi che pensiamo, proviamo a immaginare come l'avremmo visto fossimo Goethe o comunque del suo tempo, perché noi abbiamo viaggiato in aeroplano. Poi arriva una stravecchia, strasciandosi su per il sentiero. Come fili di lana bagnata le legano gli anni, gli arti, e tirano finché si accartoccia su se stessa e attacca. Bellissima Madonnina, bellissima Madonnina, bellissima Madonnina. La macchina della morte ci rintrona e noi siamo giovani e ce ne andiamo. E appena scivoliamo sugli scogli, proviene svelta dagli alberi una voce, dal venditore di materassi, strillone da circo con megafono, una messa dal sommo del monte. E io penso alla vecchia, davanti all'altare ascolta, ed è il suo requiem che oltre scogli e arbusti tuona sul mare.
Era la voce di Michel Steinbeck, che ha letto una sua poesia tradotta da Roberta Gado, una traduzione inedita. Lo ricordo, Michel Steinbeck è qui presente alle giornate letterarie di Soletta con la sua raccolta di poesia Eingesperrte Vögel singen mehr, gli uccelli in gabbia cantano di più, uscita lo scorso anno da Volant und Quist di Berlino.
If you love me, say that you do. If you love me, honey, say that you do. If you love me, please say that you do. If you don't, I'm through with you. If you love me, if you love me, honey, why won't you act right? Honey, why won't you act right? If you love me, why won't you act right? If you do, I'll see you tonight. If you love me, if you love me, baby, give me what you got. If you love me, baby, give me what you got. If you love me, give me what you got. I'll make sure your fire burn hot. If you love me, well, just as sure as the birds fly in the sky, I'll love you till the day I die. And just as sure as the fish swim in the sea, you'll never find another man like me. As the birds fly in the sky, I'll love you to the day I die. And just as sure as the fish swim in the sea, you'll never find another man like me. If you love me, please say that you do. If you love me, honey, say that you do. If you love me, please say that you do. If you don't, I'm through with you. If you love me, if you love me, please say you do. If you don't, I'm through with you. If you love me, yeah.
If You Love Me, una novità discografica e l'esordio solistico di un bluesman davvero giovane, davvero interessante, appena ventenne, Cryston Kingfish Ingram, originario del Mississippi, cantante, chitarrista, vicino allo stile rock di un Eric Gales, a sua volta una trentina d'anni fa, chitarrista prodigio. Kingfish, il titolo dell'album.
Lasciamo il travolgente blues rock di Kingfish Ingram, lasciamo gli Stati Uniti, ma non definitivamente, come scopriremo molto presto, per raccogliere una scrittrice italiana qui a Soletta come ospite internazionale, i cui ultimi romanzi stanno riscuotendo un notevole successo e consenso anche di critica.
Raffaella Romagnolo, ben trovata.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Raffaella Romagnolo è piemontese, è nata e vive nel Monferrato. Destino, che presenta alle Giornate Letterarie di Soletta, è il suo ultimo romanzo, uscito lo scorso anno da Rizzoli, ora in corsa per il premio Strega. È appena stato tradotto in tedesco dalla bravissima Maya Pflug, che noi conosciamo bene, per Diogenes di Zurigo, che le ha dato il titolo Bella Ciao. Destino è il quinto romanzo di Raffaella Romagnolo, già autrice dell'Amante di città, La Masnà, Tutta questa vita e La figlia sbagliata. Destino racconta di una donna, Giulia Masca, che fa ritorno in Italia dall'America, da New York, da Little Italy, nel 1946. Fa ritorno al suo paese, in Piemonte, quasi 50 anni dopo averlo lasciato, senza un soldo, da sola e incinta. E fa i conti, quindi, tornando in Italia, con il presente che trova e con il suo passato. Tra cui nel passato c'è anche l'amica Anita, che è un altro personaggio importante del romanzo. Le andrebbe, Raffaella Romagnolo, di leggerci subito l'attacco del romanzo?
Sì, volentieri. Il passato non esiste, pensa Mrs. Giulia Masca davanti al Palazzo Reale sprangato. La stessa cosa che ha pensato appena lasciata la cabina sul ponte di prima classe, quando di colpo si è trovata in braccio al gran corpaccione del porto di Genova, bianco di luce e nero di fuliggine. Meglio non far conto sulla memoria, visto che ricorda tutto in modo sbagliato: il molo, i palazzi, la strada che risale le colline, il profilo delle alture, il verde spugnoso dei castagni, i filari sbilenchi, poi la sagoma lugubre del borgo di dentro, il viottolo, l'odore e adesso anche il portone. Intendiamoci, le cose sono le stesse. Come se il tempo non si fosse preso il disturbo di fare un giro da queste parti. Nuova e sorprendente è piuttosto la consistenza della realtà. Più leggera, senza peso, e anche le dimensioni. Secondo Mrs. Giulia Masca, il portone del Palazzo Reale dovrebbe essere più grande, molto più grande. Potrebbe giurarlo sul figlio Michael, che aspetta in fondo alla strada insieme all'autista che li ha accolti allo sbarco, mostrando ai passeggeri in transito il cartello «Libero sgoccieri». Ignoranti. Italiani ignoranti, analfabeti. «Libero sgroceri». Neanche capaci di copiare dalla carta intestata. Stringe a pugno le mani guantate e guarda in alto, oltre la tesa del cappello, cerca un segno. «Ci abita ancora qualcuno?» Finestrini minuscoli e incassati, l'aspetto misero, cadente. Col tempo lei si è rimpicciolita, quindi tutto dovrebbe apparirle enorme. Si è preparata all'enormità, 45 anni che si prepara. E poi le smagliature intorno ai cardini, il bugnato dei chiodi a testa di diamante, le unghiate di cane, le rosicchiature di tarlo e topo. Le ricorda, eppure non le riconosce. Sono le stesse?
E su questo interrogativo che concludiamo questa lettura, grazie mille, davvero molto intensa, è l'attacco del romanzo, l'inizio. Il romanzo in realtà si apre con due citazioni che offrono immediatamente la chiave di lettura della vicenda umana di questa donna, di Giulia Masca. La prima citazione è tratta dalla Chimera di Sebastiano Vassalli e la leggo, almeno in parte. «Guardando questo paesaggio e questo nulla, ho capito che nel presente non c'è niente che meriti d'essere raccontato. Il presente è rumore. Per cercare le chiavi del presente, per capirlo, bisogna uscire dal rumore, andare in fondo alla notte o in fondo al nulla». Insomma, forse oggi, Raffaella Romagnolo, non c'è niente che meriti di essere raccontato, ma c'è tutto che merita di essere capito.
Ma Sicuramente l'exergo, la citazione da Vassalli mi è venuta incontro mentre io stavo scrivendo Destino. Avevo letto anni prima La Chimera, poi l'ho ripreso in mano per questioni scolastiche. Io sono un insegnante, ho riletto questa premessa, non fa parte proprio della Chimera ma della premessa, e sono rimasta abbastanza colpita anche per la parte che tu non hai letto ma che viene dopo, perché decenni prima di internet Vassalli scrive che il presente che lui non vuole raccontare è fatto di voci che dicono io, ecco, forse i grandi scrittori hanno una visionarietà, no, che manca agli altri. Quindi lui sentiva l'affollarsi di questo presente che ci opprime e che ci rende un po' ciechi, incapaci in realtà di vedere da dove arriviamo. Nella Chimera lui è tornato a una storia delle origini, insomma, del luogo in cui guardava, un luogo di, ecco, che non è sull'altare del mondo, non è sotto gli occhi di tutti, un luogo di provincia separato come è il borgo di dentro, protagonista del romanzo. Quindi sentivo proprio un'affinità, era come se quel pezzettino di Vassalli mi facesse da guida.
Una buona guida, direi, quella di Sebastiano Vassalli. La vicenda esemplare di Giulia Masca diventa la storia dell'Italia tra l'inizio del Novecento e la Seconda Guerra Mondiale. Per capire il presente, torno un po' sulla domanda di partenza, ecco, per capire il presente, quantomeno dell'Italia, occorre proprio partire da lì, da quel periodo storico.
Allora, sicuramente è un periodo storico estremamente denso. La maggior parte dei miei personaggi, sono molti in realtà in questo romanzo, si è parlato di Giulia Masca, ma sono molti, sono nati negli anni 80, dagli anni 80 ai primi del Novecento. E quelle generazioni, direi per l'Italia, ma un po' per tutta l'Europa, hanno avuto una vita veramente epica, perché sono passati attraverso vicende persino difficili da contenere per noi, no? La prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, quella specie di peste manzoniana che fu per le nostre campagne l'invasione filosserica, i totalitarismi, nel caso dell'Italia la lotta per la liberazione, tutte cose che noi a scuola facciamo divise in capitoli. No? Studiamo la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, eccetera, senza renderci conto che queste cose sono accadute alle medesime persone, che magari sono state protagoniste della prima guerra mondiale, poi se sono sopravvissute si sono trovate ad avere i figli nella seconda, sempre le stesse famiglie. Quindi in qualche modo la loro vita aveva, ai miei occhi, aveva di per sé un carattere epico, naturalmente letterario, potremmo dire, insomma, che valeva la pena avvicinarsi a loro per provare a raccontarla tutta insieme, a tenerla tutta insieme. È necessario, sì, io la sentivo come una cosa necessaria, perché sono convinta che, così come diciamo che l'Europa è figlia, no, del secolo breve, di queste grandi tragedie che abbiamo attraversato, la realtà è che noi siamo figli di quelle generazioni lì, noi siamo figli di generazioni che hanno veramente fatto dell'arte della ripartenza la loro regola di vita, della resistenza, non solo nel periodo resistenziale, ma della resistenza la loro regola di vita. Questo forse vale la pena ricordarselo. E siccome i romanzi, anche quando sono romanzi storici come questo, non sono dei libri di storia, ma si occupano dell'umano, dei sentimenti, degli stati d'animo, delle relazioni, insomma, ecco, ricordiamoci che noi veniamo da quell'umanità lì.
Questo romanzo Destino è basato anche su delle fonti reali, si basa su fatti reali. È naturalmente un romanzo, quindi c'è molta invenzione in tutto questo. Potrei chiederle come è nato il lavoro, penso che la cosa ci porterebbe molto, molto lontano, e allora lascerò questo mistero ai nostri ascoltatori e al pubblico qui presente. Vorrei che mi togliesse invece una curiosità. Lei appunto insegna storia, insegna, mi sembra, anche italiano nelle scuole superiori, e non è davvero un dettaglio, neanche per noi lettori di Raffaella Romagnolo. Quanto ha contato per lei, per la sua formazione letteraria e di scrittrice, l'opera di due scrittori piemontesi così vincolati alla storia come Beppe Fenoglio e Cesare Pavese?
Oh, a quanto tempo abbiamo?
2 minuti.
Due minuti è dura, eh? Allora, io sono una fenogliana, ma proprio un ultra, quindi al limite della violenza, insomma. Secondo me è una questione privata, è il romanzo italiano del Novecento più perfetto, ed è un incompiuto, ma è perfetto, un romanzo straordinario. Fenoglio in particolare ha questa duplice attenzione, poi ai noi, è morto giovane, chissà che cose avrebbe fatto, insomma, di tenere insieme un'esperienza importantissima, formativa, ma per tutto il nostro paese, qual è stata quella della Resistenza, con l'attenzione al mondo contadino. Perché sono due anime che si intrecciano profondissimamente, anche nei romanzi, diciamo, resistenziali. Quindi, certo, è un riferimento per me fondamentale, anche se naturalmente ci divide mezzo secolo, la vita, l'appartenenza di genere, tante cose, insomma. Ecco. Però sì, molto più di Pavese, devo essere onesta. Sono una come Geno e Samp, cioè o sei da una parte o sei dall'altra.
Indubbiamente. Forse vale la pena di aggiungere che anche la memoria di questi scrittori andrebbe preservata e aiutata.
Perché
il più possibile un autore come Pavese, ad esempio, mi sembra che sia sempre letto di meno, ed è forse un peccato al di là delle scelte di campo.
Di curva, diciamo.
Esatto,
ecco.
Esattamente.
Ma sì, devo dire questo. Poi, allora, io sono nata a Casale Monferrato, ma vivo nel sud, nel Basso Piemonte, in una zona che ha dato tantissimo alla Resistenza. Allora percepisco, pur essendo, come dire, lontana biograficamente da quei fatti, sentivo proprio la necessità di confrontarmi. Cioè, da noi la Resistenza è una roba che ti viene addosso come fosse una montagna, no? E in qualche modo quindi la loro esperienza così diversa nei confronti di quel momento lì è stata indubbiamente luogo di meditazione per me, ecco, mettiamola così.
Bene, allora su queste parole io la ringrazio di essere stata con noi. Buon festival, buone giornate.
Grazie,
letterarie.
Bellissimo, vorrei che tutti venissero a questo festival, è un posto meraviglioso, un'atmosfera bellissima.
Raffaella Romagnola, autrice Raffaella Romagnolo, autrice di Destino, edito da Rizzoli, ora disponibile anche in traduzione tedesca, grazie al lavoro di Maya Pflug, con il titolo di Bella Ciao per Diogenes Verlag di Zurigo.
Alice! Alice!
Se tu sapessi, Andrea, quanto mi costa trattenermi dallo sputare in faccia a Dio tutto il rancore e la rabbia che la sua grazia mi permette di far trasparire. Ed è in grazia di Dio, nel mio stato mentale, in continuo cedimento, ma ancora così lontano dal crollo, io mi chiedo perché i negri vogliano essere biondi. E i biondi, pur prendendo la bronzatura, non desiderino essere neri. E che i poveri di spirito e di tutte le altre cose terrene, visto che sarà loro il regno dei cieli, non la smettono di morire durante l'ora di pranzo. Se tu sapessi quanto mi costa. Non rassegnarmi all'odore di questo Dio quotidiano, a questa entità mitologica, senza poetica, senza misericordia, senza nemmeno se stesso. Sapessi quanto mi costa non averlo fatto prima e aver impiegato il tempo a vergognarmi per lui.
Thank you.
a Paolo Sentinelli, pianista e tastierista, che dobbiamo la pubblicazione di questo lavoro discografico Nuovo Nuovo, La parte mancante, lavoro postumo di Francesco Di Giacomo, indimenticabile voce dello storico gruppo di rock progressivo italiano che si chiama, perché esiste ancora, Banco del Mutuo Soccorso. Francesco Di Giacomo morto in un incidente automobilistico nel 2014. Alice tornerà sempre dalle 41esime giornate letterarie di Soletta dopo il notiziario delle 15:30.
Libri, storie e idee.
Ben ritrovati da Massimo Zenari, al microfono con Iari Bernasconi e con Ivan Cincioni e Gabriele Della Casa. La regia tecnica trasmettiamo sempre dal Seminar Room del Landhaus di Soletta per una puntata speciale di Alice dedicata interamente alla 41esima edizione delle giornate letterarie che sono in pieno corso di svolgimento e l'ultimo incontro si terrà domani nella sala principale del Landhaus alle 17 e sarà una delle letture più attese dell'intera manifestazione, lo abbiamo già annunciato all'inizio di questo nostro collegamento. La lettura di Thomas Hürlimann, tra i nostri grandi scrittori, il cui nuovo romanzo Heimkehr ha davvero convinto tutti, lettori e critica. E dopo aver ascoltato le considerazioni di Raffaella Romagnolo sul suo destino, orientiamo l'attenzione su di un'altra prospettiva, quella di chi la letteratura la traduce, perché da sempre i Literaturtage fanno della traduzione uno dei propri cardini.
E siamo quindi lieti di accogliere Florence Curiol.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
Florence Curiol, classe 1986, nata a Lione, dottoressa in italianistica, traduttrice dal francese all'italiano. Dobbiamo a lei in particolare la recente traduzione francese della Disdetta di Anna Felder, che uscì, lo ricordo, nel 1974 da Einaudi, dopo aver, come posso dire, sedotto un lettore d'eccezione come Italo Calvino. La versione francese si intitola Sous l'œil du chat, edition Le Soupirail, ma prima di concentrarci sul libro le chiedo da dove nasce la passione per la letteratura di lingua italiana, confermata si può dire anche dai suoi studi, e poi cosa spinge oggi una giovane a cimentarsi nella traduzione letteraria?
Allora, vasta domanda, abbiamo 5 minuti anche qui. Dai miei studi, direi innanzitutto, dagli studi di italianistica che ho fatto a Lione, come hai ricordato, e subito dalla lettura dei testi e dalla volontà di spingermi oltre, e facendolo con la traduzione che ti spinge appunto ad addentrarci proprio nel testo, e da lì la passione da ormai un decennio, diremmo, di tradurre i testi per portare le voci di questo panorama italiano anche fuori dall'Italia, come Anna Felder, portarli nello spazio francofono.
Autori anche del passato, mi viene in mente Guicciardini, per esempio, può essere curioso, ma ha tradotto anche Guicciardini.
Sì, esatto, questo è proprio il lavoro, diciamo, di chiusura degli studi, quindi cimentarsi anche qui con una lingua del passato, del Rinascimento, di una lingua politica che è in piena effervescenza, che nasce, e per poi portarmi su qualcosa di più contemporaneo e anche più sperimentale, diciamolo, con la Disdetta.
Sì, dunque veniamo pure alla Disdetta, Sous l'œil du chat, nella versione francese di Florence Curiol. Nella sua premessa al volume le afferma che Anna Felder è una di quelle scrittrici che réinvente joyeusement l'art du récit, che reinventano allegramente, gioiosamente l'arte del racconto. Che cosa l'ha avvicinata a questo romanzo sperimentale? E insomma, perché questo romanzo l'ha affascinata?
È una vera e propria avventura che riassumerei di nuovo molto brevemente. Mi sono trovata a fare una formazione in traduzione letteraria promossa dal Collège des Traducteurs, perché di traduzione si parla oggi anche, quindi di Arles, e dal Übersetzungshaus, mi sbaglio col tedesco, con la casa di traduzione di Loren in Svizzera tedesca. E da lì ho scoperto Anna Felder e ho scoperto questo libro, e subito mi è venuta la voglia appunto di portarla con una voce francese.
È bello che si possano proprio scoprire i libri e si abbia così questo esatto. impeto, questa voglia. Il libro di Anna Felder, lo ricordo, la narrazione passa attraverso lo sguardo, la focalizzazione di un gatto. Beh, il libro presenta delle notevoli peculiarità linguistiche e stilistiche, ricco di silenzi, di non detti, la punteggiatura, la sintassi sono particolari. E poi sì, questo sguardo in fondo del gatto che si posa sugli oggetti di casa avvicina questo libro, lo diceva lo stesso Italo Calvino, a certe esperienze della poesia contemporanea. Quali sono state allora le maggiori difficoltà incontrate nella traduzione?
Allora, direi, come hai detto tu, la punteggiatura, che è molto diversa tra le nostre due lingue, tra italiano e francese, e qui a fortiori, diciamo, con la sperimentazione che fai con i due punti e con i punti e virgola, trasmetterla, anche trasmettere un po' di questa voce straniante già nel testo di partenza, nel testo di arrivo, e poi la sintassi davvero sperimentale della sua lingua e il punteggiatura. Di vista anche del gatto. Spesso rammento nelle presentazioni che Anna, un consiglio forse mi ha dato, è di tradurre gattescamente e di mettermi nei panni di questo gatto. Questa forse è la principale, diciamo, difficoltà per una che ha anche la sua ragionevolezza, la sua ragione da traduttrice, cercare di andare oltre questa ragione umana, diciamo.
E allora gattescamente le chiedo la disdetta, il titolo in italiano, su L'œil du chat, appunto, la versione francese. I titoli sono delle zone di testo, direi, molto infide. Ho l'impressione che un titolo possa essere o facilissimo o difficilissimo da tradurre, con poche vie di mezzo. Come è nato il titolo francese?
Difficilissimo in quel caso, come hai ben capito, nel senso che la disdetta è un termine polisemico in italiano, e Anna Felder, la scrittrice, ci gioca sopra, nel senso che disdetta ha sia il senso di sfortuna, che disdetta, che sfigata, sfortuna. Il secondo senso è quello della, in quel caso, della lettera che i proprietari, perché i personaggi sono tutta la casa, tutti i proprietari di questa casa, che stanno aspettando la disdetta, cioè la lettera che fra un po' li farà partire da questa casa, che è la casa di famiglia. In francese purtroppo non esiste una sola parola che abbia questo duplice significato, per cui ci era venuta l'idea, che piace tra l'altro ad Anna Felder, di chagrin, cioè di rifare un gioco di parole sul chagrin, cioè la tristezza col gatto dentro, però non era fattibile, diciamo, dal punto di vista dell'editoria metterlo come titolo. Come ben sapete, il titolo spetta spesso anche all'editore trovarlo, soprattutto per quanto riguarda la traduzione. Quindi parlando con l'editrice, Madame Moison del Soupirail, siamo arrivate, diciamo, a questo, sì, questo titolo, sull'œil du chat, che dà il senso della visione del gatto, che più ci sembrava importante in quel caso.
A me sembra un'ottima soluzione, viste anche e soprattutto le difficoltà. L'incipit del romanzo, Florence Curiol, è fulminante e significativo. Dice in italiano: mi prendevano per un gatto perché facevo bene la mia parte. Un altro era un chicco d'uva nera o un vecchio, un merlo femmina. Io ero un gatto. Si sente subito anche la musica del testo, che qui è addirittura metrica, come se fossero i versi di una poesia, all'inizio proprio novenario, più endecasillabo, misure anche nobili, diciamo, della tradizione poetica italiana. Le chiederei di farci ascoltare come suona l'incipit in francese e poi di dirci come ha gestito la questione musicale.
Ecco. On me prenait pour un chat, car je jouais bien mon rôle. D'autres étaient un grain de raisin noir, ou un vieux, ou une merle femelle. Moi, j'étais un chat. Sì, vorrei ricordare solo qui il testo del Gran Premio, perché Anna ha vinto l'anno scorso il Gran Premio di letteratura svizzera, e credo sia azzeccata proprio il modo di dire. Dicono: il Gran Premio svizzero onora la carriera di una scrittrice fedele a un'idea di scrittura in cui la musica conta anche più del libretto, l'ordito delle parole, più della trama del racconto. In effetti, nel libro la principale tematica è l'attesa di questa disdetta. La metrica, il suono, la musica ha quindi un ruolo essenziale nel raccontare ciò che è banale, ma è anche drammatico nella banalità del quotidiano. Io ho cercato sempre di cimentarmi con l'importanza delle parole e soprattutto delle parole che si susseguono, perché come ben dice Anna Felder, lei ha pesato ogni parola e soprattutto ogni accostamento di parola. Quindi ad esempio ci sono altri brani in cui ho cercato di musicalmente di rendere anche l'ironia di questo gatto poco affidabile e che vaneggia quasi per tutta la metà, diciamo, del testo.
E forse così, per concludere, Florence Coyol, dopo Sous l'œil du chat, quali sono i progetti a cui sta lavorando?
Allora, attualmente ho tradotto due brevi testi, anche qui di voci che si intersecano, si mischiano. Ho tradotto un breve testo della scrittrice italo-somala Uba Cristina Lifarà, non so se ne avete sentito parlare, per Bruxelles, per il Museo dei Belle Arti, perché c'era un lavoro suo su uno dei dipinti di Van Orley, del pittore Van Orley. E traduco anche molto per la rivista Specimen Babel online. Tradotto anche lì voci che si intersecano, la scrittrice georgiana che scrive in italiano però Ruska Yorgoliani, che consiglio a molte perché di guerra anche parla. Prima parlavamo appunto con Raffaella Romagnolo di guerra del primo Novecento, qui si ovviamente si tratta delle guerre degli anni 90, quindi dell'ultimo Novecento, e la consiglio a tutti e spero di avere anche nuovi lavori fra poco.
Grazie davvero Florence Coyol anche per questi consigli e ovviamente per avere accolto il nostro invito.
Grazie a voi e grazie del festival che anch'io ribadisco bellissimo. Grazie.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'abandonne. À cela il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
L'omaggio, perché di un omaggio, per quanto velato di ironia, si trattava, di Serge Gainsbourg a Jacques Prévert, alla sua poesia eterea, anche fanciullesca, le musiche con cui la seppe vestire Joseph Cosma su tutte le feuilles mortes. E Prévert e Cosma erano ancora ben vivi quando il brano che abbiamo ascoltato uscì nell'album L'étonnant Serge Gainsbourg, era il 1961.
Alice! Alice.
Chi da molti anni ha grande esperienza di traduzione dal francese in italiano, di traduzione poetica in particolar modo, è Fabio Pusterla, che a queste giornate letterarie di Solette è stato invitato per presentare il suo ultimo importante lavoro, Cenere o Terra, uscito per Marcos y Marcos alla fine dello scorso anno, ma anche per raccontare proprio il suo cammino di traduttore. Fabio Pusterla, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Un cammino lungo, il suo segnato in particolare da quello che definirei un amore per la poesia in lingua francese. Spiccano le traduzioni che ci hanno permesso di scoprire negli anni l'importanza del poeta vaudese Philippe Jacotet tra i maggiori poeti contemporanei, ma spiccano anche le traduzioni di autori meno noti come Antoine Aimaz, nato ad Angers nel 1955 e morto soltanto il 3 marzo scorso, del quale Pusterla ha dato alle stampe all'inizio di quest'anno, quindi prima che Aimaz morisse, sempre per Marcos y Marcos, il volume Sulla punta della lingua, che riunisce 10 movimenti poetici e la meditazione, così è definita, lirismo critico con punto interrogativo. Poesie non inedita, inedita invece è la meditazione. Fabio Pusterla, come si arriva prima di tutto a scoprire Antoine Aimaz?
Ma è una storia lunga perché è nata più di 20 anni fa, quando avevo accettato di occuparmi di realizzare un'antologia della poesia francese, e avevo accettato ponendo solo una condizione: non volevo ripetere cose già note, cioè non volevo antologizzare autori che già conoscevamo tutti, e quindi mi sono preso il rischio, non sapevo cosa andavo incontro, di cercare voci davvero contemporanee e completamente sconosciute, e ci sono stati alcuni amici che mi hanno aiutato naturalmente in Francia. Uno è scomparso molto presto, si chiamava Bernard Siméon, e l'altro era anche Philippe Jacotet, e credo sia stato lui a dirmi: prova a leggere Antoine Aimaz. E lì ho cominciato, mi è piaciuto subito parecchio, l'ho introdotto in questa antologia uscita appunto 20 anni fa, e poi ho continuato a tradurlo occasionalmente per una rivista, per una occasione d'altro genere, e qualche tempo fa mi è venuto in mente che forse era il momento di provare a cucire insieme queste traduzioni. Non mi ero reso conto di averne fatte così tante, e insomma praticamente c'era già un libro, con alcune difficoltà, perché, come forse sentiremo dopo, Aimaz scrive una poesia molto strana, molto diversa dal concetto che normalmente abbiamo di testo poetico. Lui parte di solito, partiva, perché purtroppo è scomparso, partiva da un'immagine, quasi da un'immagine lessicale, potremmo dire. I suoi titoli sono quasi sempre titoli di una parola: fango, carne, mattoni, muro, e attorno a questa immagine lasciava che la meditazione poetica creasse dei testi che è difficile definire. E in un primo tempo li avevo chiamati 20 anni fa poemetti, adesso preferisco chiamarli movimenti, come un termine musicale.
Allora, Fabio Pusterla, vogliamo offrire a chi ci ascolta un saggio della poesia di Aimaz?
Proviamo, ho scelto quello più breve, perché gli altri sono troppo lunghi. Questo si intitola proprio Viande, in francese carne. Sono 3 pezzettini che possiamo leggere. In cima alla strada, all'angolo, c'è una macelleria. Il martedì e il venerdì, un grosso autocarro bianco di mattina presto e degli uomini con camici sporchi trasportano blocchi di carne grandi come loro. Quasi nessuno li vede, ma ciò ha luogo. Da lontano, del bianco inclinato sotto qualcosa di bruno, con macchie più chiare nella massa scura che si muove. Pezzi di bestie. È il colore portato nell'aria fredda, o la curvatura dei dorsi sotto il peso delle carcasse, o la via pallida con quelle ombre e il silenzio, o persino l'autocarro in sosta a fari spenti sul marciapiedi più cupo. Non si vede quello che insiste, eppure è dentro il rosso. A memoria nulla filtra. Allora Il giorno ha inizio con questa carne consegnata. Ecco quel che si può dire.
Grazie Fabio Pusterla. Con quali strumenti è necessario affrontare la poesia di Antoine Aimas? Con quale consapevolezza critica e con quale consapevolezza di lettore?
Bah, come forse si è sentito da questo breve brano che ho letto, gli strumenti che utilizza Antoine Aimas sono pochi, sono ridotti all'osso. E infatti, ripensandoci per confezionare questo libro, credo di aver ripensato a un concetto che andava di moda, per così dire, ma è una espressione brutta, che era vivo, meglio, negli anni 60-70 del secolo scorso, il concetto di arte povera, che riguardava più le arti materiali o il teatro che non la letteratura. E Maas fa qualcosa del genere, riduce il lessico all'osso, toglie ogni orpello retorico, letterario, non ci sono immagini, non ci sono quasi mai metafore, non c'è nessun tipo di compiacimento. E quindi la difficoltà è proprio lì, non è una difficoltà quasi mai di natura linguistica, si capisce subito tutto e le parole sono relativamente comuni. È trovare la voce giusta e il ritmo giusto per rendere questa, come possiamo dire, musica spoglia. Questa forse è la difficoltà più grossa.
E la difficoltà del lettore probabilmente, beh, è la difficoltà soprattutto del traduttore,
certo,
no?
Traduttore.
Evidentemente. Sicuramente una poesia che mette in difficoltà proprio per questa riduzione all'osso del materiale linguistico, probabilmente anche della struttura metrica e di conseguenza nessun compiacimento, diceva Fabio Pusterla. Quali sono gli stimoli che offre al traduttore la poesia di Antoine Aimas, invece?
A me sembra che questo tipo di poesia, questa scommessa di Aimas, che ha scritto moltissimi testi del genere e li ha pubblicati quasi sempre presso piccolissimi editori francesi, talvolta in raffinate edizioni d'arte, ce ne sono, adesso non ho mai fatto il conto, ma forse centinaia addirittura, ecco, io credo che questo suo meccanismo entri potentemente in quello che sta accadendo in Europa, direi, al linguaggio della poesia, e cioè tocchi un punto fondamentale che riguarda la trasformazione del vecchio personaggio centrale della poesia romantica e post-romantica, cioè l'io, la figura che dice io, che è il garante, per così dire, della voce nella poesia lirica. Solo che di questo io, naturalmente, dopo 150 anni di esibizione dell'io, dopo quel signore che si chiama Sigmund Freud e i suoi discendenti, insomma, sappiamo un po' tante cose. Noi siamo sempre degli io, un po' meno forse sicuri di esserlo di un tempo, ma le cose che ci accadono le hanno già raccontate altri prima di noi, e quindi tutti avvertiamo il bisogno di lavorare su questa figura dell'io. Qualcuno sostiene, ha sostenuto, che bisogna semplicemente giustiziarla, metterla al muro e fucilarla. Io non sono di questo avviso, perché ho paura che questa esecuzione sommaria dell'io avrebbe poi, e ha già certe volte, delle conseguenze pericolose, trasformare cioè la poesia in un puro e semplice gioco formale. Allora, cosa si può fare se non vogliamo giustiziare l'io? Trovare altre strade. Come dice Aimas, cercare di non dire necessariamente io, ma di questo io conservare la pronuncia affettiva delle cose.
Che la riflessione critica sia centrale nell'opera di Aimas lo dimostra il testo che chiude il volume, Lirismo critico, con un punto interrogativo, un testo che oscilla tra la prosa e la poesia, che è veramente una dichiarazione di poetica. Magari vale la pena di leggerne un estratto.
Sì, questo è un testo secondo me importantissimo, che è nato negli ultimi anni del secolo scorso su una rivista francese che aveva lanciato un dibattito appunto sul concetto di lirismo critico, mettendo insieme cioè apparentemente due cose contrapposte, il lirismo, cioè l'esibizione appunto dell'io, e il concetto di critica. Aimas era intervenuto e poi ha ripreso questo testo e l'ha pubblicato autonomamente aggiungendo un punto di domanda. Lirismo critico è un testo fatto di brevi frammenti, ne leggerò due brevi. Il primo dice, li prendo quasi a caso, dice: una poesia non è un suicidio della lingua. Se necessario, può arrivare fino a una lingua spopolata e percorsa da venti per quasi più nessuno, ma questo non la giustifica o ne sminuisce il valore. Soltanto la necessità, percepita dal lettore, non dico dal pubblico, costituisce una poesia in quanto poesia. E più avanti dice: bisogna finirla con un poetico appiccicaticcio, subito riconosciuto in quanto fatto per. E finirla anche con l'assettico, il clinico, con ciò che tecnicamente parla in modo perfetto. Che la musica sia misurata o dissonante mi importa poco, se sa rivelare una voce, una mano, una memoria e un desiderio. E questo è forse il frammento in cui quello che dicevo prima si sente più chiaramente, no? Il desiderio, la voce, la mano, la memoria hanno a che vedere col vecchio io, ma bisogna riuscire a dirle diversamente.
Grazie mille Fabio Pusterla.
Grazie a voi.
Fabio Pusterla a Soletta per presentare la sua ultima raccolta poetica, Cenere o Terra, ma al quale dobbiamo anche la traduzione delle poesie di Antoine Maz, Sulla punta della lingua, edite da Marcos y Marcos, come Cenere o Terra.
Alice! Alice!
Noi siamo giunti così ai saluti finali di questa puntata speciale di Alice che vi abbiamo proposto dal Seminar Room del Landhaus di Soletta in occasione delle 41esime giornate letterarie, la maggiore manifestazione nazionale dedicata alla letteratura svizzera. Le giornate naturalmente proseguiranno fino a domani sera, fitto è ancora il calendario di appuntamenti, a cominciare dall'incontro molto atteso soprattutto dai lettori italofoni e imminentissimo nella sala principale del Landhaus con Zero Calcare.
Zero Calcare oggi uno dei maggiori autori italiani del romanzo a fumetti, ne ricordiamo almeno La profezia dell'armadillo, Un polpo alla gola, Dimentica il mio nome, Cobane Calling e i due volumi recenti Macerie prime. Domani mattina alle 10 nel Kino im Uferbau ci sarà anche la proiezione di Libellula Gentile, il film dedicato a Fabio Pusterla, e poi alle 17 l'incontro lettura che chiuderà idealmente queste giornate letterarie, quello con Thomas Hürlimann, tra i grandi scrittori svizzeri, autore da ultimo di Heimke.
È il momento dei ringraziamenti innanzitutto al pubblico qui presente e poi agli ospiti che hanno fatto il programma: Laura Di Corcia, Andrea Bianchetti, Michel Steinbeck, Raffaella Romagnolo, Florence Curiol e Fabio Pusterla. Un sentito grazie anche a tutta l'equipe del Festival che ha reso possibile questa diretta.
Alice finisce qui, non senza ricordarvi che potrete riascoltare e scaricare la puntata in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play nel corso della prossima settimana, dal lunedì al venerdì verso le 12:35. Oramai lo saprete, le nostre interviste torneranno in forma di pillole di Alice.
È davvero tutto, un cordiale saluto da Ivan Cincioni e Gabriele Della Casa alla regia tecnica e al microfono
da Iari Bernasconi
e da Massimo Zenari.